Ok, allora prendiamo questa funzione C infinito che, ripeto, significa eventualmente composta con una parametrizzazione o con una carta risulta C infinito. E, caso importante, è quando y è uguale ad r oppure y è uguale ad rn. Allora saranno funzioni a valori reali o funzioni a valori vettoriali. Naturalmente il caso di C infinito x e dove y è rn, r, lo chiameremo C infinito x, cioè sono le funzioni a valori reali su quella varietà. E, quando abbiamo le varietà, abbiamo il fibrato tangente, abbiamo per ogni, allora abbiamo questo, naturalmente abbiamo i punti P appartenenti a x, quindi queste sono le funzioni, punti. Per un punto P appartenente ad x, sappiamo che cos'è il fibrato, lo spazio tangente in quel punto, la varietà, che vi ricordate lo definiamo usando le curve che stanno in x passanti per quel punto, quindi sono le cose del tipo i gamma primo di 0, dove gamma è una curva da un certo intervallo meno epsilon epsilon verso x, la quale calcolata in 0 esattamente nel punto P, per tutte le possibili curve, gamma primo calcolato in 0 è un vettore tangente a x in quel punto, e l'insieme di tutti questi vettori tangenti fanno spazio vettoriale della dimensione uguale alla varietà, e chiamiamo questo lo spazio dei vettori tangenti in quel punto. E abbiamo costruito anche il Tx, che è l'unione disgiunta per tutti i punti in x dello spazio tangente in x, e va pensato essenzialmente come insieme delle coppie, un punto e un vettore v, dove il punto sta in x e il vettore v sta in spazio tangente in x. Ok? Naturalmente, se y è uguale ad r, allora lo spazio tangente in P ad ogni punto di y è sempre r. Perché quando avete un aperto di uno spazio euclideo, fissate un punto, lo spazio tangente è tutte le direzioni possibili, usate tutte le rette, vanno in tutte le direzioni possibili. Quindi se y è uguale a r, voi avete come spazio tangente che è sempre r in tutti i punti. D'accordo? Invece se x è una varietà, cambiando il punto cambia proprio lo spazio tangente. Sono spazi diversi. I vettori tangenti sono da identificare con direzioni dello spazio, e queste si identificano con derivate direzionali, dove derivata direzionale usiamo quello che sapete dell'analisi, vuol dire cosa vuol dire fare una derivata, vuol dire fare il limite di un rapporto incrementale, cose del tipo: se ho una certa direzione, prendo una certa funzione, la calcolo in un punto più epsilon volte un certo vettore, tolgo il valore della funzione del punto, divido per epsilon, faccio il limite per epsilon che tende a 0. Se questa cosa esiste, è un qualcosa che trasforma cosa? Trasforma funzione e punto in un'informazione che mi dice quanto sta cambiando la funzione vicino a quel punto. D'accordo? E questo quanto sta cambiando la funzione vicino a quel punto, che cos'è come informazione? È qualcosa del codominio, qualcosa del fibrato tangente del codominio. Perché vi sta dicendo, faccio la differenza di due punti, il punto e il punto spostato un po' di epsilon sul parametro, faccio la differenza e poi faccio il limite che tende a zero. Mi dice in che direzione sta cambiando nel codominio quando uso quella direzione V nel dominio. V qui è lo spazio, è il vettore in TPX. Cioè per ogni direzione che posso prendere nel punto P e andare in X, mi dice in che direzione sto andando nel codominio. D'accordo? Lì è una differenza di punti, è un vettore infinitesimale diviso epsilon, limite. Voi siete abituati a pensare essenzialmente che le derivate trasformano funzioni in funzioni. Però state attenti che è una cosa un po' delicata e adesso cerco di farvi capire questo. Allora, questi sono i nostri ingredienti. Funzioni, punti, vettori tangenti. Vettori tangenti e punti li interpretiamo anche come derivazioni direzionali. Qual è la cosa fondamentale che uno definisce in questo contesto? Quello che uno definisce è il cos'è il differenziale della funzione in un fissato punto in una fissata direzione. Allora, prima di fare questo, forse insisto un attimo su questo. Quando pensiamo alle derivate direzionali come cose che agiscono sulle funzioni, bisogna pensare che abbiamo i punti, in ogni punto fissato un vettore direzione in cui derivare e una funzione che vogliamo derivare. Dopodiché, quando pensate vario la funzione e fisso la direzione in cui sto derivando, allora avrò un funzionale, diciamo, che mi prende funzioni e restituisce come cambiano quelle funzioni nella direzione che ho scelto fissata, ok? Allora, fissato V appartenente a tp di x, abbiamo un operatore differenziale il quale che cosa fa? Prende una funzione e la manda in quel limite a cui non ha dato un nome, lo chiamiamo la derivata in direzione v della funzione f calcolata nel punto p. Derivata della funzione in direzione di v della funzione f calcolata nel punto p. Allora, questo che cosa fa? Prende funzioni. Però attenzione, queste funzioni non importa che siano definite su tutto x, basta che siano definite in un piccolo intorno aperto del punto. Perché quando volete fare la derivata vi basta prolungare la funzione in un piccolo intorno, tanto epsilon lo fate tendere a zero. Quindi non importa avere funzioni definite su tutto x, basta che siano definite in un intorno del punto. Ok? E qual è il risultato? Il risultato, come dicevo prima, è un elemento del spazio tangente del codominio. Allora, questa funzione, prendiamola in C infinito x, vale dire prendo valori reali, mi semplifico la vita per il momento, e però vi dico in realtà C infinito px, che vuol dire le coppie, un U e una funzione, dove U è un intorno di P, F grande è una funzione da U in R, però modulo una certa relazione di equivalenza che vi dice che due funzioni così le considero uguali se c'è un aperto più piccolo in cui coincidono. Cioè dicono che U ed F è equivalente a V virgola G se e solo se esiste un intorno V doppio contenuto in U intersecato V tale che la F ristretta a questo V doppio è uguale alla G ristretta a questo V doppio. Questo in termine tecnico si chiamano germi di funzioni. Germe vuol dire una cosa piccolina. Germi di funzioni vuol dire funzioni definite in un qualche intorno del punto, però non specifico qual è l'intorno, basta che siano definite in un intorno, per quanto piccolo. Allora riesco a derivare, perché prendo la funzione, aggiungo epsilon, resto nell'intorno, faccio il rapporto incrementale, faccio il limite. Ok, e qui che cosa prendo? Prendo valori, in teoria, nello spazio tangente, nel punto immagine al codominio, che però è sempre R. Questo sarebbe lo spazio tangente nel punto immagine, F di P, al codominio che è R, però il codominio è sempre R in questo caso. Quindi, quando abbiamo un vettore tangente in un fissato punto, questo sta trasformando funzioni a valori reali in numeri reali. Ok? Pensate da R in R, in ogni punto voi fissate la derivata, che è un numero reale in realtà. Vi dà una pendenza, ma è un numero reale, vi dice in che direzione, quanto velocemente cambia. Questo se fissate un vettore tangente in un punto. Notate che qui non avete trasformato funzioni in funzioni, avete trasformato funzioni in numeri. Ok? Come fate a pensare che la derivata trasforma funzioni in funzioni? Pensate di variare il punto, cioè di poter derivare in tutti i punti. E allora ad ogni punto associate un numero. Però per fare questo non vi basta prendere un vettore tangente in un punto, dovete prendere un vettore tangente in tutti i punti, vale a dire dovete prendere un campo di derivazioni. Per ogni punto scegliere una derivazione e che questa sia C infinito. Fissato V, e allora diciamo fissato delta una sezione C infinito del fibrato tangente. Fibrato tangente è questa, fissiamo una sezione sigma, la sezione delta, diciamo, chiamiamola sezione, vale a dire delta è una cosa che ad ogni punto P associa una derivazione delta P che appartiene al fibrato tangente in P alla varietà X. Naturalmente quando siete per esempio sul piano, nessun problema, per esempio dite prendo la derivazione de in de X, quella agisce su tutti i punti, potete applicarla su tutti i punti. Quando invece siete su una sfera, cambiando il punto, dovete cambiare derivazione perché dovete prendere un vettore tangente. Quindi dovete prendere una sezione C infinito del fibrato tangente. In ogni punto scegliere una derivazione, cioè un vettore tangente, e cambiando il punto, questo vettore tangente cambia in modo C infinito, componendo con la parametrizzazione. Allora, fissato questo, cos'è che potete fare? Beh, avete le funzioni C infinito X come prima, e qui adesso ad ogni punto potete associare quello che c'era prima, cioè la derivata secondo questa D nel punto P della funzione FP e dove finite? Finite esattamente in cose che mandano X in R, e cioè in funzioni C infinito X. Quindi questa è una cosa che manda funzioni in qualcosa che calcolate in ogni punto vi restituisce un risultato reale. Ecco, questo è il campo di derivazioni. Allora, ho dimenticato di dirvi una cosa qui. Quando voi prendete una funzione su C infinito X, una funzione che è definita in tutti i punti del piano, in tutti i punti della varietà X, ovviamente l'avete definita anche in vicino ad ogni punto. E quindi, quando prendete una funzione e guardate la sua classe di equivalenza là dentro, avete ovviamente una funzione, un germe di funzione definito in un punto, per tutti i punti. D'accordo? Se avete una funzione globale definita su tutto X, ovviamente è definita in qualunque intorno di qualunque suo punto, quindi vi definisce una relazione di equivalenza. Attenzione, questo non è calcolare la funzione. Questa è semplicemente, penso, la funzione ristretta a quel punto, a un intorno di quel punto. Vale a dire, la considero uguale a un'altra, se ristretta là è uguale. D'accordo? Questo non è calcolare F, perché calcolare F vorrebbe dire ad ogni punto X associo un valore reale. Prendo il punto P e calcolo F calcolato in P. F calcolato in P è un numero. Invece il germe di funzione è ancora una funzione, solo che la considero in un tono più piccolo. La considero uguale a un'altra funzione, se ristretta a quell'intorno è uguale. E quando scrivo F, e di solito si scrive F con P al piede per intendere la classe di equivalenza, F calcolato in P vuol dire calcolo la funzione in quel punto. Il risultato è un numero reale. E quindi qui dovreste capire la notazione che sto usando. Qui sto calcolando il campo di derivazioni e guardo nel punto P qual è il vettore che mi sta indicando. Prendo la funzione, prendo il germe di funzione e la derivo in quel punto. E qui vedete che arriva quello che voi immaginate di solito. Cosa fa una derivazione? Manda funzioni in funzioni. Però dovete ricordarvi che in realtà in ogni punto calcola un vettore dello spazio tangente dell'immagine, se l'immagine è R, un numero reale. E quindi se variate da punto a punto, allora vi trasforma funzioni in cose che ad ogni punto associa un numero, cioè altre funzioni. Fin qua credo di non avervi detto niente di particolarmente nuovo, però adesso cerco di dirvi come mettere insieme tutte queste cose con quello che abbiamo fatto noi. Quindi abbiamo come dati una funzione f, punti della varietà x, vettori tangenti o campi tangenti, che vuol dire ad ogni punto P associo un dp che appartiene al tp di x, che posso pensare sia come vettore tangente sia come direzione di derivazione, se voglio. Allora, cos'è che definiamo in questo caso? Definiamo il df calcolato in P, differenziale di f nel punto P. In che modo? Come una funzione che è l'approssimazione lineare di x. Approssimazione lineare di x, di f, scusate, vicino a P. Quando avete delle varietà, gli spazi tangenti sono l'approssimazione di quella varietà vicino ai punti, e quando volete funzioni e volete vedere il comportamento più semplice possibile, le linearizzate, cioè guardate la funzione lineare più simile a f. Come si calcola? Quindi notate, il differenziale di una funzione fissato il punto, in un punto, è una funzione lineare continua tra gli spazi tangenti nel punto e lo spazio tangente nel punto immagine. Come si calcola? Si prende un vettore tangente, chiamiamolo V o chiamiamolo DP, non importa, e siccome costui dopo tutto altri non è che il gamma primo di 0, dove gamma, vi ricordate, una curva da meno epsilon, epsilon verso x, che calcolata in 0 fa P e la cui derivata è il vettore che ci interessa, che cosa fate? Beh, prendete questa, la componete con F, così andate in Y, avete una curva in Y, calcolate la derivata nel punto 0. Quindi il DFP calcolato nel vettore tangente V, o se preferite dove il campo di derivazioni vi dice la direzione, per definizione sarà il F composto gamma, che è una curva, derivato, calcolato in 0, e lui appartiene al DFP. Sì. Ok? In questa definizione abbiamo detto cos'è il differenziale di una funzione, dicendo come agisce sugli spazi tangenti, cioè come agisce sulla derivazione. D'accordo? Un differenziale di una funzione in un fissato punto è qualcosa che prende lo spazio tangente e lo trasforma con una funzione lineare continua in vettori tangenti all'immagine. La migliore approssimazione lineare della funzione f vicino a quel punto. Come vi dicevo, qua abbiamo tre ingredienti. Abbiamo la funzione, abbiamo i punti e abbiamo fibrati tangenti. Quindi voi potete pensare, fissata una funzione, cos'è un differenziale? Il differenziale di quella funzione è qualcosa che trasforma il fibrato tangente del dominio e il fibrato tangente del codominio in quei punti. Allora, in questo senso, e questa è una cosa importante, e se non l'avete mai notata, notatela adesso, se abbiamo f è una funzione c infinito x, cioè y uguale r, il codominio r, e quindi lo spazio tangente nel codominio è r per tutti i punti, allora f è una cosa che va dal tpx verso il tfdp di y, che però è sempre r. Dico una f calcolato in P. Cioè, il dico una f calcolato in P appartiene a che cosa? È una funzione lineare continua fra lo spazio vettoriale tpx e R, quindi appartiene a tpx duale. Cosa sono i differenziali di una funzione a valori reali? La risposta è un elemento dello spazio duale dello spazio tangente. Vi dice come trasformare lo spazio tangente in numeri reali in modo lineare. Quindi, da un punto di vista algebrico, il differenziale di una funzione a valori reali è semplicemente un elemento del duale del fibrato tangente, dello spazio tangente in quel punto. Se fate variare il punto, allora diventa un elemento del fibrato cotangente, cioè di quell'unione disgiunta che in ogni punto vi dice non chi è lo spazio tangente, ma vi dice chi è il duale dello spazio tangente. E quindi, se volete, qui il dicon F è un elemento del T stella X, che vuol dire l'unione disgiunta per P appartenenti a X dei TPX duali. E questo si chiama fibrato cotangente. Perché per ogni punto dato è un elemento del duale del fibrato tangente. Allora, questa è il punto di vista, diciamo, in cui fissate F, ed F sta agendo allora su per ogni punto e per ogni vettore tangente nel punto. Ok? Morale, i differenziali sono duali dei spazi tangenti. In questo senso, naturalmente, se prendete lo spazio Rn come x, allora dello spazio tangente sapete cos'è una base in ogni punto, la base canonica è 1n, che dal punto di vista derivazioni diventano le derivazioni parziali di x1, di xn. I differenziali dx con i, dx con n sono esattamente la base duale delle derivazioni parziali. Cioè il dx con i come differenziale è quel differenziale che manda il dj in delta ij. Quindi nota finale, se x uguale a rn, allora lo spazio tangente in px per ogni x è generato da d1 puntini puntini dn, dove di è la derivata parziale rispetto a x con i. Il tpx duale è generato da dxi puntini puntini dx con n. Xi è una funzione, è la funzione che manda un punto nella sua coordinata iesima, in quanto funzione variabile reale ha un suo differenziale, e esattamente questa qui è la base duale. Cioè i dxi calcolati nei dj è uguale a delta ij. Questo per ritornare proprio al calcolo in analisi. Questo, notate, è il punto di vista in cui fisso la funzione e mi chiedo cos'è il differenziale di una funzione. Nel caso sia funzione a valori reali, vuol dire è un duale dello spazio delle derivazioni, cioè dello spazio tangente, in ogni fissato punto. E naturalmente, se il codominio è y, è una cosa più complicata. Sono funzioni lineari e sono fibrati di funzioni lineari. Però l'altro punto di vista è, se io fisso il campo di derivazioni e faccio variare la funzione, come interpreto questo oggetto? Ora, se fissiamo delta un campo di derivazioni, cioè un elemento di fibrato tangente, vale a dire ad ogni punto associo un vettore tangente in quel punto, per ogni p do d con p che è un elemento di tp x, allora che cosa abbiamo? Ad ogni funzione f F la penso come funzione da C infinito XY, diciamo in generale, poi prendete Y se vi piace R. E ad ogni funzione F che cosa abbiamo associato? Ad ogni punto associamo il differenziale di FP calcolato in D con P, che abbiamo visto essenzialmente che vuol dire derivare la funzione nella direzione del vettore, la funzione nella direzione del vettore, e quindi sto associando a funzioni che cosa? Delle funzioni che vanno da x verso il fibrato tangente in y. E con la specialità veramente che commutano con la funzione f stessa, perché mando un punto in un vettore tangente a y, ma nel punto immagine, non da qualche altra parte. Perché questo è un vettore tangente nel punto f di p al codominio. Ok? Mando funzioni in funzioni, in effetti, perché ad ogni punto di x associo qualcosa. Cos'è che associo? Un vettore tangente nel punto immagine. Un vettore tangente a y nel punto immagine. Quindi questa cosa meriterebbe un nome, diciamo, il suo nome sarebbe qualcosa del tipo C infinito, perché naturalmente sulle carte sarà sempre fatta con C infinito. Ci ricordiamo che rispetto alla funzione F, da X in TY, ad ogni punto di X associo un vettore tangente nel punto immagine. Se Y è uguale ad R, allora, che cosa trovo? Trovo una funzione che dalle funzioni C infinito X mi manda nelle funzioni C infinito X, perché sono funzioni che vanno da X nel fibrato tangente in Y, che però è sempre R costante. Quindi in questo caso sembrano proprio funzioni C infinito X, ma lo spazio tangente in Y in ogni punto è sempre R, C infinito X. E allora la derivazione sembra una funzione che manda funzioni in funzioni. D'accordo? Però attenzione, in realtà quando lo fate in generale manda funzioni da x a y in funzioni da x nel fibrato tangente di y, cioè in ogni punto gli dice un vettore tangente, che dopo per dire vettore tangente nel caso reale basti un numero, è la solita confusione che uno fa quando pensa che identifica R con lo spazio dei punti o lo spazio dei vettori. Quando noi deriviamo le funzioni di variabile reale, il risultato non è un punto, è un vettore, in teoria. Però, siccome in R o in Rn è la stessa cosa, facciamo finta di niente. Ok, queste funzioni che specialità hanno? Come facciamo a riconoscerle? Sono funzioni qualsiasi le derivazioni? E la risposta è no. Allora, la derivazione è una funzione fatta così. Le derivazioni sono funzioni lineari su R e siccome le funzioni C infinito a valori reali il codominio è R, quindi sappiamo fare un sacco di cose, per esempio moltiplicare le funzioni, uno si chiede subito, oltre a somma e prodotto per gli scalari, quando uso il prodotto dell'algebra C infinito XR, che cosa fa la derivazione? Per il fatto che proviene da un calcolo di differenziale di linearità, si comporta alla Leibniz. Le derivazioni sono funzioni lineari su R, che significa naturalmente che quando faccio d alfa f più g viene alfa d con f più d con g per ogni f e g funzioni c infinito x e ogni alfa, attenzione, reale, e Leibniz. Cioè, quando lo applico a un prodotto, il df per g, il risultato è f di g più g di f. Notate che questo ha senso perché significa in ogni fissato punto, cioè in ogni punto. E quando calcolo il dfg calcolato nel punto, viene f calcolato nel punto per dfg, dg calcolato nel punto più g calcolato nel punto df calcolato nel punto. E in effetti questo caratterizza le derivazioni, cioè l'insieme delle derivazioni è proprio l'insieme delle funzioni con questa proprietà. Le derivazioni in un punto P appartenente a X, che rispetto, ricordo, sono corrispondenza con i vettori tangenti. I vettori tangenti sono facili da definire, però in quanto derivazioni sono funzioni da C infinito Px verso R con la proprietà di essere R lineari e Leibniz. Questa è la caratterizzazione intrinseca, se volete vederli non come vettori tangenti, ma come funzioni che ad ogni funzione associano un numero reale. Devono essere R lineari e rispettare la regola di Leibniz in ogni punto. E questo è il modo astratto in cui uno tenderà a definire le derivazioni quando non ha i vettori tangenti. Perché noi usiamo i vettori tangenti perché? Perché abbiamo superfici immerse in uno spazio euclideo, in uno spazio euclideo sappiamo vedere le curve e i vettori tangenti. Però se la varietà la definissimo come un insieme con certe proprietà topologiche non immerso in qualche spazio, non c'è nessun modo di scrivere vettori tangenti se non avete l'ambiente. E allora per fare la teoria dello spazio tangente si usano le derivazioni. Derivazioni vuol dire funzioni che trasformano funzioni C infinito in numeri reali e che devono essere lineari, R lineari e Leibniz sul prodotto. Questo sappiamo che è in corrispondenza, nei casi nostri immersi, con lo spazio tangente. Questa sarà la definizione generale di spazio tangente che uno vede in geometria differenziale astratta. Lo spazio tangente sarà l'insieme degli operatori di derivazione, dove operatori di derivazione vuol dire funzioni che trasformano funzioni C infinito in numeri reali in modo lineare Leibniz. E questo forse è meglio scriverlo, questa sarà la definizione astratta. La definizione astratta di spazio tangente quando si definiscono le varietà differenziali astratte non immerse in qualche Rn. Perché se sono immerse in Rn è facile dire cos'è il vettore tangente. Se invece è una varietà astratta, in ogni punto dovete inventarvi cosa intendete come vettore tangente. E quello che ci inventiamo è esattamente gli operatori di derivazione. Dopodiché i differenziali saranno qualcosa dello spazio duale di questi. Ok, se riuscite a tenere insieme il tutto è meglio, nel senso che qui vedete come l'analisi definisce le cose usando limiti, rapporti incrementali e così via, come queste cose in realtà hanno un aspetto algebrico, trattasi di spazi vettoriali e duali, differenziali sono duali delle derivazioni, che giochi ci sono. Cos'è che interessa a noi di tutto questo? Quello che ci interessa è ancora una struttura del fibrato tangente che finora non è emersa, ed è la seguente. Il fibrato tangente, essenzialmente, noi possiamo pensare i suoi elementi sia come vettori tangenti, sia come derivazioni. In quanto vettori tangenti, se io li faccio cambiare sul punto, lui è una funzione, ad ogni punto associo un vettore tangente. In quanto funzione, io ho il diritto di derivarla dove mi pare, se ho un campo di derivazioni. Quindi posso prendere due campi di vettori tangenti, pensare uno come campo tangente, l'altro come campo di vettori tangenti e applicare le derivazioni sul campo di vettori e viceversa. E questo vi dà un'altra operazione sul fibrato tangente. Allora lo metto qua di lato. Allora, piccola nota. Prima una piccola nota. Allora, per esempio in R2, deinde x, che chiamiamo dx, deinde y, che chiamiamo dy, sono base del tp di R2 uguale ad R2 in ogni punto P. Sono derivazioni nel senso che rispettano la regola di Leibniz. Anche x dx, per esempio, è una derivazione. Anche y dx, perché naturalmente è lineare. Poi se fate x di x applicato ad f per g, provate a fare il conto, viene x che moltiplica il dx di f per g, quindi viene x naturalmente f di g più g di f, e quindi questo viene f che moltiplica x di x su g più g che moltiplica x di x su f. Cioè, se prendete un derivatore e lo moltiplicate per una funzione, il risultato è ancora un derivatore perché rispetta la regola di Leibniz. Cosa del tutto evidente, giusto? Quindi le derivazioni non sono solo uno spazio vettoriale reale. Potete moltiplicare per una costante, resta una derivazione, ovviamente. Fate combinazioni lineari, resta una derivazione. Ma potete anche moltiplicarle per funzioni, se volete, e resta una derivazione. Cioè rispetta la regola di Leibniz. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in ogni punto state moltiplicando il vettore tangente per un qualche scalare che dipende dal punto, cambia da punto a punto. La piccola nota è questa: dx e dy commutano tra loro. Se le funzioni sono C infinito, su C infinito x. Se fate la derivata rispetto a x e poi la derivata rispetto a y, o il viceversa, è lo stesso. Cos'è il teorema di Schwarz, di commutazione delle derivate parziali? Giusto, questo l'avete visto in analisi 2. Invece, x di x e credo di x stesso, no. O se volete, y dx e x dy, no. Invece se prendete x dx e y dy, sì. Cioè il fatto che due derivazioni, diciamo, applicare prima l'una o poi l'altra sia indifferente, dipende dalle derivazioni. Allora vi faccio vedere questo caso che è no. Se faccio x dx composto dx, vuol dire prendo una funzione, prima applico dx, poi applico x dx. Che cos'è che viene? Viene x derivata seconda di x. Notate che questo non è una derivazione. Perché non è una derivazione? Perché è un operatore differenziale secondo ordine. Se provate ad applicare Leibniz, dovete applicarlo due volte, vi viene un casino di sviluppo. Non vi vengono solo due termini. Questo è un operatore differenziale secondo ordine. Ok? Però se fate dx composto con x dx, qual è il risultato? E attenzione, dovete prendere una funzione, applicare x dx a questa funzione e poi al risultato applicare dx. Questo vuol dire la composizione. Ok? Quando derivate viene dx calcolato in x per dx di φ più x che moltiplica il dx del dx di φ. E dx calcolato in x è 1. Quindi il risultato qui che cos'è? È dx più x dx alla seconda. In ogni caso non è un operatore differenziale del primo ordine, perché sto componendo due operatori, quindi viene un operatore del secondo ordine. Però non viene quello di prima. Scusate, sposto un attimo. Questo conto che ho fatto è solo per convincervi, avrei dovuto farlo a mente, diciamo, il... fare composizione di operatori, dovete sempre ricordarvi che ogni operatore agisce con Leibniz sull'altro calcolato in φ. Quindi x per de φ, l'altro operatore agisce su x, agisce su quello. Però notate, se faccio la differenza, non è zero perché non commutano, ma cos'è che succede? Che ritorna un operatore differenziale. Allora, si chiama il crochet, x dx virgola dx, per definizione è x dx composto dx meno dx composto x dx, cioè quello che chiamate il commutatore. Che cos'è? È questo meno questo viene meno dx. Quindi è un operatore differenziale, perché è del primo ordine. Scusate, operatore differenziale primo ordine, cioè una derivazione. Operatore differenziale del primo ordine. Questi invece sono operatori differenziali del secondo ordine. Ecco, questa operazione si chiama il crochet di Lì. Cioè sul fibrato tangente noi possiamo prendere due campi tangenti, applicare uno all'altro oppure viceversa, cioè fare la composizione. Quando applicate un campo di derivazione a un altro viene un operatore differenziale del secondo ordine, quindi non è una derivazione, ma se fate la differenza allora ritorna un operatore differenziale del primo ordine che di solito non è zero, qualche volta sì, qualche volta no. Diventa zero se i due operatori differenziali commutano tra loro, come succede per esempio per le derivate parziali. Altrimenti di solito non succede. Ah, ok, allora questa piccola nota l'ho scritta per R2. Allora diciamolo in generale. Vediamo dove posso scriverlo. Scriviamo qua sotto, poi facciamo la pausa. Allora, in generale, campi di vettori tangenti. Derivazioni. Allora, prendiamo xi eta nel fibrato tangente in x. E allora abbiamo diritto di pensarli in tutti i punti che ci interessano, li calcolo in qualche punto, li calcolo, e e abbiamo diritto sia di comporli come operatori differenziali se vogliamo, sia di pensare, prendo un operatore e lo calcolo su quell'altro come campo vettore. Il campo vettore comunque sono funzioni, quindi posso prendere l'operatore e calcolarlo su campo vettore. Allora, xi composto eta Ah, e naturalmente supponiamo di avere delle carte, quindi prendiamo come xi. Viscosa sulle sommatorie. Somme xi con i d con i per i che va da 1 a n, i d con i base dello spazio tangente in ogni punto. Eta lo scriviamo come somme su j, eta con j, d con j, stessa base, siamo sempre nello stesso spazio. Xi con i sono funzioni che possono dipendere da punto a punto, quindi sono funzioni del punto. D'accordo? Quando avete una base dello spazio vettoriale tangente, dello spazio tangente, voi potete fare combinazioni lineari e potete prendere combinatori lineari che cambiano da punto a punto. Quindi xi con i ed eta con j in ogni punto sono numeri, ma possono cambiare da punto a punto, quindi sono funzioni su x. Ok, che cosa fate? Allora potete calcolare xi composto eta, che vuol dire fare somme su i xi con i di con i, composto con somme su j eta j di con j. Allora qui adesso non faccio come prima, dovete pensare questa cosa, un operatore lo calcolo su phi, esplicito il calcolo e vedo il risultato. Il risultato sarà un operatore che vogliamo capire come è fatto. Non rifaccio i passaggi di prima, ma dovreste provarci da soli. E come fate a fare questa composizione? Beh, ci sarà una somma su i, ci saranno questi xi con i. Dopodiché questo operatore d con i si applica, o si compone se preferite, con quello che c'è sotto, somme su j eta j d con j. D'accordo? E adesso che cosa succede? Somme su i, xi con i non c'è problema. Quando d con i si applica a tutta quella sommatoria, o lo pensate come un campo di vettori da derivare, o lo pensate come un operatore che dopo si calcola su una funzione phi, dovete scaricare d con i sia su eta, sia sul derivatore. Quindi qui adesso vengono due cose. Viene una somma su j, di che cosa? Il d con i applicato a eta j e moltiplicato per d con j, che poi è calcolato in phi, più, sto usando Leibniz, d con i lavora tramite Leibniz, quindi scavalca eta j e calcola il d con i col d con j della phi a cui calcola. E quindi in totale che cosa viene? Una somma su i, una somma su j di xi con i che moltiplica il d con i calcolato in eta j d con j più l'eta j del d con i d con j. Lo scrivo ancora meglio. Allora, somme su i e somme su j, xi con i, questa è una funzione, il d con i calcolato in eta j è una funzione per d con j, più una somma su i, somma su j di xi con i eta con j, d con i, d con j. Notate, questa parte qua è un operatore differenziale del secondo ordine, perché applico prima di, dopo di j, o viceversa. Invece questa parte qua è qualcosa che moltiplica un operatore del primo ordine, è una combinazione delle derivazioni di base. Ecco, se invece fate eta composto xi, cioè fate somme su j eta j d con j composto con somme su i xi con i d con i, fate gli stessi conti. E cosa vi arriverà? Una somma su j, una somma su i di eta j che è più fuori, del d con j calcolato in xi con i e poi moltiplicato per d con i, più una somma su j, una somma su i degli eta j moltiplicati per gli xi con i d con j d con i. Dunque, quando faccio il crochet, cioè faccio il crochet di xi ed eta, che per definizione significa xi composto eta meno eta composto xi, non vado a scrivere le differenze, però vi faccio semplicemente notare che questa parte qui, il fatto di moltiplicare prima eta e poi xi non cambia niente, sono funzioni, quindi commutano. Se vale Schwarz, cioè le derivate parziali commutano tra di loro, si cancellano. Quindi il risultato è, scriviamolo in termini di una somma su i di d con i, perché a questo punto sono combinazioni di derivazioni. Qual è il coefficiente che moltiplica d con i? Beh, qua c'è meno eta con j che moltiplica il dj calcolato in xi i, e dall'altra parte devo cambiare gli indici, quindi arriva xi j d con j applicato a eta con i. Questo è una nuova operazione che prende due campi vettoriali e me ne dà un altro. È operazione che prende due campi vettoriali e mi restituisce un altro campo vettoriale. E che proprietà è? Che proprietà ha questa operazione? Non ci interessa moltissimo, ma è bilineare su R, è alternante. Se voi scambiate xi ed eta, chiaramente cambia segno perché fate la differenza. E rispetto a una strana regola che si chiama regola di Lie, che è questa. Quando avete questo tipo di operazioni, la domanda che vi fate subito è: se provo a iterarla, cioè se provo con tre campi, cosa succede? È associativa? E la risposta no. Però succede questo, che se voi scrivete i campi xi eta e l'altro lo chiamo z, allora xi virgola e poi il crochet di eta e z, se prendo tre campi faccio il crochet dei primi due e poi il crochet di questo con il primo, lo sommate con e fate ciclate, mettete eta virgola il crochet di z virgola xi e sommate con, ciclate ancora, z virgola il crochet di xi virgola eta. Ho ciclato giusto? Dunque, xi eta z, poi eta z xi, poi z xi eta, ho fatto il cicli, ho spostato il primo all'ultimo posto e così via, questo qua fa 0. Questa è la proprietà fondamentale dei campi di Lie, delle operazioni di Lie. Ecco, a noi di tutto questo interessa abbastanza poco. Quello che ci interessa veramente in questo corso è il fatto che se prendo due campi e faccio il crochet risulta un campo. Questo mi serve per capire la mappa di Gauss in un modo un pochino astratto, altrimenti mi tocca fare una vagonata di conti tremendi, però la vagonata di conti è solo questo che c'è sotto, cioè che se faccio agire un campo su un altro non è lo stesso che viceversa, ma la differenza tra i due è di nuovo un campo vettoriale. E, per chi ha un po' di fantasia, essenzialmente, vi posso dire cosa sta succedendo. Quando prendete un punto e partite con un certo campo xi, è come spostarsi lungo x. Arrivate a un certo punto, partite con un campo eta, è come arrivare in un altro punto. Pensate ai vettori tangenti come vettori che vi dicono in che direzione andare, prima andate su lungo xi e poi andate lungo eta. Se invece fate viceversa, cioè prima andate lungo eta e poi andate lungo xi, non è detto che arrivate allo stesso punto. Moralmente, dal punto di vista geometrico, vuol dire questo. Se seguite dei campi, prima uno e poi l'altro, oppure l'altro e poi l'uno, non è detto che finiate nello stesso punto, a meno che i campi non commutino tra di loro. Se lo fate con le derivate parziali, sì. Fate prima orizzontale, poi verticale, prima verticale, poi orizzontale, finite nello stesso punto. Però in generale no. E la differenza tra i due punti d'arrivo è misurato da un campo vettoriale. Questo è il significato geometrico del crochet di lì. Ok? Ve lo dico così, cioè non intendo fare teoria su questo. Quello che mi interessa è, quando ho derivazioni, posso fare il crochet di due derivazioni, il risultato è una derivazione, cioè un vettore tangente. Ecco, facciamo un intervallo che si può in ritardo e dopo vediamo la teoria di Gauss. Nella teoria di Gauss questo ci sarà uno strumento che ci dice cose interessanti. Allora facciamo 10 minuti di intervallo e poi riprendiamo.
Il prodotto vettoriale è una specie di... Cioè...
Una cosa... No, la natura è un po' diversa, formalmente gli somiglia.
Ok. Ok. E l'altra era istituzionale.
Era?
Ovvero, istituzionale, ah. Ovvero... Mi ha detto Emma, l'altra rappresentante, che... Dopo due volte che un rappresentante non si presenta all'assemblea...
Dopo due volte?
Che un rappresentante non si presenta all'assemblea viene destituito.
Parla di rappresentanti degli studenti?
Sì, 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 sì. Perché mi sembrava...
Mai sentito.
Ok.
Allora, no, diciamo, sarebbe una buona cosa giustificarsi quando uno non può venire.
Ok.
Ecco, quello sì. Ma non conosco regole di decadenza automatica.
Va bene, grazie.
Per i CCS non è molto importante, per i dipartimenti invece può essere più importante perché... per i dipartimenti è molto importante avere il numero legale.
Numero
legale.
Ah, ok.
Allora conviene, diciamo, se uno non può andare a giustificarsi, dire ho lezione.
Sì, poi devo sentire che poi forse l'ultima volta si erano giustificati.
Sì, sì. Per i docenti è indispensabile, perché se manca il numero legale le decisioni non sono valide.
Ok.
Ma è una buona norma, diciamo, anche per i rappresentanti.
Va bene.
Riguardo l'ultima lezione, l'ultimissima cosa che abbiamo detto. Quando abbiamo parlato delle forme qui è scritto che gli HI appartengono a quello spazio per ogni I, però seguendo la dimostrazione alla fine abbiamo una combinazione lineare che restituisce, cioè, vuol dire che HI appartiene allo spazio generato da tutti tranne se stesso.
Ah sì sì, ma va per induzione anche, cioè finché non arriva n-1,
sì.
Perché l'HN appartiene allo spazio generato da questi, giusto?
Okay. Sì.
L'HN più 1 appartiene allo spazio generato da questi, okay. Quindi l'HN dipende da quelli,
sì.
E quindi totale è combinazione solo di questi, cioè per induzione ritorna indietro.
Ok, ok, ok.
Cosa è una cosa proprio banale, se ha una sequenza di vettori che prende pensi a partire dal spazio generato di questi.
Esatto.
Perché gli altri poi ne scrivo già
gli altri. Ok, posso preferire.
Manca la
dimostrazione.
Simboli derivata parziale con il punto sotto, come...
cioè, che vuol dire la, il vettore tangentico scelto in quel punto.
Sì, ma cioè un vettore qualunque di tipo x, cioè tipo
ah, no, no, no. Allora quando scrive
Thank you.
Ok, allora torniamo alla geometria e lo scopo è essenzialmente prendere una superficie in R3, è quasi centrato, diciamo, resta solo R da terza fuori. Gauss-Weierstrass e la seconda forma fondamentale, questo è il nostro obiettivo oggi e domani. Questo è il punto cruciale per cui facciamo le superfici in dimensione 3, potremmo fare le ipersuperfici in dimensione n, cioè cose di codimensione 1, oggetti di dimensione n-1 dentro Rn, perché in questo caso di normali ce n'è uno. Prendete in ogni punto il piano tangente, l'iperpiano tangente, c'è una normale. E altrimenti lo spazio ortogonale al tangente potrebbe avere dimensioni più grandi ed è più difficile diciamo capire come varia. E noi facciamo il caso superfici perché è il caso di Gauss, è il caso più semplice, c'è già essenzialmente tutta la complessità della teoria. Per fare il caso generale bisogna usare il calcolo tensoriale, non basta quello che sapete di analisi e algebra lineare, bisogna fare l'algebra multilineare, quello si fa nel corso di geometria differenziale della magistrale. Si fa il tensore di curvatura in generalità. Noi vedremo invece la curvatura delle superfici. È un tensore talmente simmetrico che basta un numero per caratterizzarlo. E questa è l'idea fondamentale di Gauss. Allora, la principale nozione estrinseca per le superfici ovviamente è il vettore normale in ogni punto. Perché dico che è estrinseca? Perché è fuori dalla superficie. Chi è dentro la superficie non può calcolare il normale. Noi che siamo fuori abbiamo l'ambiente a disposizione, sì. Naturalmente nel dominio di una carta, usiamo allora la parametrizzazione sigma da un aperto U di R2 verso X. Come facciamo a descrivere il normale? Beh, il TPX sappiamo che è generato da derivata rispetto a U e derivata rispetto a V. Allora abbiamo due parametri U e V e andiamo in sigma di U virgola V. Le due derivate parziali ci danno le direzioni del tangente in ogni punto, dello spazio del piano tangente in ogni punto, e un vettore normale lo possiamo calcolare facilmente, come sappiamo, facendo, e siccome noi preferiamo versori, facciamo sigma U vettore sigma V diviso la sua norma, che ovviamente è funzione C infinito del punto P tramite i parametri U e V. D'accordo? Perché la funzione sigma è C infinito, le derivate anche, ovviamente, e quindi tutto quello che fate con operazioni algebriche resta C infinito. Allora, che cos'è questa? Allora, questa merita un nome, ma prima c'è un'osservazione da fare, che è questa. Se avete una carta, benissimo, avete una base dello spazio tangente in ogni punto, prendete il cross product, vi dà un vettore normale in ogni punto, siete contenti, in ogni punto potete pensare avete un vettore normale. Questo naturalmente è un campo di vettori normali, non tangenti. Ok? Però questo su una carta, per avere tutta la superficie bisogna guardare tante carte di solito, e allora la domanda è: riusciamo a trovare un campo di versori normali su tutti i punti della superficie? Uno dice, beh, guardo l'Atlante ricopre, però quando si passa da una carta all'altra magari il versore normale potrebbe cambiare, non di tanto, può rovesciarsi, d'accordo, perché se è un versore o è dritto o è il suo opposto, però potrebbe farlo. Allora noi chiamiamo superfici orientabili quelle in cui riusciamo a trovare un campo di vettori normali in ogni C infinito in ogni punto. Allora definiamo, definizione, X è orientabile se esiste un campo C infinito di vettori normali in ogni punto. Notate che localmente sulle carte riusciamo sempre a farlo, però il problema è se passando da una carta all'altra ci rimane lo stesso campo oppure no. E se esiste un campo C infinito di vettori normali in ogni punto, sì. In realtà basta che sia continuo, perché quello che può capitare è che il versore cambi segno e allora è una discontinuità. Okay? Basta che sia un campo di vettori normali e automaticamente lo possiamo trovare a C infinito, perché sulle carte è C infinito. Non orientabile altrimenti. Non orientabile altrimenti. Allora, per fare esempi, R2, S2 sono orientabili. In R2 il vettore normale è sempre lo stesso, quindi non c'è problema, ho un campo di vettore costante più che C infinito. Sulla sfera potete pensare in ogni punto, guardo il raggio esterno, è chiaramente un campo continuo, C infinito, nessun problema. Per trovare superfici non orientabili, essenzialmente bisogna trovare superfici in cui, passando da una carta all'altra, cambia il versore normale. Cosa vuol dire cambia il versore normale? Siccome lo calcolo facendo il cross product, vuol dire che passando da una carta all'altra devo cambiare l'orientamento del piano tangente. Perché allora automaticamente, se cambia l'orientamento del piano tangente, il cross product cambia di segno. Okay? Allora, il prototipo di questo tipo di superfici sono le superfici che contengono un nastro di Möbius. Sono orientabili, non orientabili, tutte le superfici che contengono un nastro di Möbius. Che cos'è un nastro di Möbius? Un nastro di Möbius è il quoziente di un rettangolo identificando i lati opposti in orientazione opposta. Prendete un rettangolo, identificate i due lati prima girandolo e poi identificandolo. Il disegno viene sempre male, di solito non viene una cosa di questo tipo. Cioè prendete questo nastro e lo girate. Che cosa succede in questo nastro? Che se prendete questo cammino a metà strada e partite con una certa orientazione sul piano tangente, che è il nastro stesso, e fate camminare questa base. Quando la ritrovate qua, la trovate qui, però questo punto è uguale a questo, e quindi quando siete arrivate qua vi trovate... Allora, uno, passiamo al rosso. Questo punto qui è questo, e quindi quando siete passati qua vi trovate con questo vettore tangente e l'altro rovesciato. Il nastro di Möbius contiene un cammino tale che se prendete quel cammino con una base, continuate con quella base, quando siete ritornati al punto di partenza vi ha rovesciato un vettore. Il che vuol dire vi ha rovesciato l'orientamento dentro alla superficie, e che vuol dire vi ha cambiato il normale, perché il normale si calcola con il prodotto vettore, quindi cambiate un vettore cambia il normale. Tutte le superfici che contengono un nastro di Möbius non sono orientabili perché contengono un cammino che cambia l'orientamento, quindi per quanto buone scegliate le carte, a un certo punto là deve cambiare di segno, e che vuol dire che nel passaggio da una carta all'altra avrete una trasformazione di coordinate con jacobiano di segno di determinante negativo, perché è lo jacobiano che vi dice come cambia lo spazio tangente passando da una carta all'altra, e cambiare l'orientazione vuol dire che lo jacobiano gli avete dato determinante negativo. Per esempio, P2R è una superficie reale non orientabile perché contiene nastri di Möbius. Per esempio, P2R è superficie non orientabile. Per chi lo sa, l'O3D Klein è un'altra. E anche l'O3D Klein o bottiglia di Klein. Alla fine del corso facciamo la classificazione delle superfici compatte, reali, orientabili e non. E quindi le vedremo tutte. Quello che mi interessa per il momento è sappiate che esistono superfici non orientabili. Ok, allora se una superficie è orientabile, quindi d'ora in poi parliamo solo di superfici differenziali orientabili. E allora, per ipotesi, esiste continuo, e anzi c'è infinito, una mappa fatta come? Una mappa che chiamiamo G, per Gauss, che va da X in S2 e che ad ogni punto P associa il normale nel punto P. mappa di Gauss. Allora, questo è G del punto P. Per definizione è la scelta di una mappa normale. E di solito nel dominio di una carta, NP sarà sempre, come dicevo, il prodotto vettore delle due derivate parziali diviso la sua norma, in modo da avere un vettore. Nel dominio di una carta questo, e si usano carte, e si usa, scusate, un atlante orientato, e si usa un atlante orientato, che significa un atlante con carte tali che, passando da una carta ad un'altra, si ha lo jacobiano di determinante positivo. Determinante dello jacobiano positivo. Vi faccio un disegno invece che, se voi qui avete una parametrizzazione, questo è un aperto di R2, qui avete un altro aperto di R2 e avete un'altra parametrizzazione. Sigma 1, sigma 2. Se queste si intersecano, allora vuol dire che c'è un pezzo di U qui e un pezzo di V qui che sono in corrispondenza biunivoca, perché le carte sono biiettive. D'accordo? E questo è un diffeo morfismo di aperti di R2. Ecco, quello che chiedete è che lo jacobiano di questa mappa sia positivo, abbia, scusate, determinante positivo, perché così conserva l'orientamento. Questo si chiama, non ve l'ho mai detto, questo si chiama la mappa di transizione tra le due carte. Mappa di transizione. Tra due carte. O tra due parametrizzazioni, se preferite. Se per ogni coppia di carte la mappa di transizione dall'una all'altra è sempre determinante positivo, le coppie sempre determinante positivo, quando fate qualunque giro conservate sempre l'orientamento che avete scelto dello spazio tangente. Ok, allora, per definire in sostanza la mappa di Gauss, ammesso che esista, basta prendere un atlante orientato, cioè con jacobiani sempre determinante positivo, prendete il normale su ogni carta e funziona. E se non funziona questo, non può funzionare niente, vuol dire che la superficie non è orientabile. Allora, il problema di Gauss essenzialmente adesso è studio quanto velocemente cambia il vettore normale in ogni punto per capire quanto è curva la superficie. D'accordo? Quindi, problema. Quanto velocemente cambia la normale? deve essere una misura della curvatura della superficie attorno ad ogni punto. E quindi l'idea di Gauss ingenuamente più o meno è questa: se avete un punto P appartenente ad X, definirete la curvatura nel punto P della superficie X in che modo? Come un limite quando epsilon tende a 0, di che cosa? Dell'area spazzata dalla mappa di Gauss di un disco centrato in piedi raggio epsilon intersecato la superficie, diviso l'area della superficie di partenza di P epsilon intersecato X. Cioè l'idea, avete la vostra X, avete il punto P e guardate intorno di P come cambia la normale. La normale che cos'è? La mappa di Gauss è una cosa che va verso la sfera unitaria e vi indica quanto sta cambiando. Allora l'idea è: prendete un dischetto di intorno, guardate l'immagine che superficie ha fatto. Più grande è la superficie spazzata sulla sfera e più sta cambiando velocemente la normale. D'accordo? Se per caso la normale non cambia, è sempre lo stesso punto sulla sfera, area 0 diviso qualcosa, il risultato è 0. Allora, questa naturalmente detta in termini meno analitici, meno epsilon, sarebbe il limite per U che tende a P intorno di P dell'area di Gauss di U diviso l'area di U. Prendete un piccolo intorno e lo stringete intorno al punto, fate l'area che fa sulla sfera il vettore normale diviso l'area dell'intorno, fate il limite per l'intorno che tende ad avvicinarsi al punto. Se il limite esiste lo chiamate la curvatura in quel punto della vostra superficie. Quindi l'idea intuitiva direi è abbastanza semplice. Chiaramente vale 0 per il piano. Se avete il piano, il vettore normale è sempre lo stesso. Disegno un punto sulla sfera, il punto area 0. Quindi 0 diviso un intorno, 0 diviso epsilon, il limite è 0. Ma anche per cose tipo i cilindri. Se prendete un bel cilindro, guardate come cambia il normale. In verticale non cambia, in orizzontale cambia secondo una striscia sulla sfera. Una striscia sulla sfera, comunque un segmento sulla sfera ha area 0. Quindi anche cilindri e anche coni. Ci sono cose che chiaramente vale 0 per il piano, vale 1 diviso R per la sfera di raggio R. Se prendete una sfera di raggio R, il suo normale cambia esattamente come sulla sfera, solo che dovete dividere per R quadro l'area. Solo che naturalmente calcolarsi un limite del genere, cioè mettersi a calcolare aree, noi non ci mettiamo, bisogna essere un pochino più scientifici. E allora come si fa a capire come cambia una funzione? Il risultato è si studia il differenziale di quella funzione. Quindi questa è la mappa di Gauss, ad ogni punto associamo lo vettore normale. La seconda definizione è la mappa di Weingarten. Per studiare come cambia G usiamo il differenziale e per qualche motivo che dopo capirete noi definiamo la mappa di Weingarten e Allora la chiamiamo L per P appartenenti ad X. L con P al piede è per definizione meno il differenziale della mappa di Gauss. Che mettiamo il differenziale è chiaro, vogliamo vedere come cambia la mappa, quindi usiamo il differenziale. Il segno meno serve perché dopo i conti vengono più belli. Allora, siccome la mappa di Gauss va da X verso la sfera S2, il differenziale della mappa di Gauss in un fissato punto va dallo spazio tangente in quel punto a X verso lo spazio tangente nel punto immagine, G di P, alla sfera S2. Giusto? Però vi ricordate che G di P altri non è che il normale nel punto P. E lo spazio tangente a una sfera, quando avete un punto, è esattamente lo spazio ortogonale al punto. Pensate il punto come vettore in zero, il tangente della sfera è esattamente il piano ortogonale a quel punto. Quindi questo qua è esattamente NP ortogonale dentro ad R3. Però NP ortogonale che cos'è? Beh, l'ortogonale dell'ortogonale è esattamente lo spazio tangente. Quindi questo è esattamente il TPX. Ecco, è isomorfo al TPX naturalmente. Quindi noi vedremo la mappa di Weingarten come endomorfismo. Per ogni P in X sarà un endomorfismo di tipo X. Quindi LP, due punti uguale, ripeto, meno i differenziali di Gauss nel punto P, sarà una mappa da tipo X verso tipo X stesso. A rigor di termini, forse bisognerebbe dire è il differenziale di Gauss composto con l'isomorfismo tra il tangente alla sfera e il tangente a X. Però sono pochissimi i libri che si mettono a complicare la scrittura per scrivere l'isomorfismo in questione. Semplicemente noi identifichiamo il tangente alla sfera con il normale al punto. Il normale al punto è esattamente il tangente, il normale alla superficie. Quindi per noi sarà semplicemente un endomorfismo di TPX. E ci ricorderemo sempre, diciamo, che abbiamo fatto una identificazione silente del normale alla sfera con il normale alla superficie in quel punto. Ricordiamo come si calcola. LP calcolato, diciamo, in un vettore tangente X. Che cos'è? Per definizione è meno il differenziale del Gauss calcolato in quel vettore tangente. E questo è meno il campo vettoriale calcolato nella mappa di Gauss e poi calcolato nel punto P. E quindi questo è semplicemente meno il campo che stiamo di derivazione applicato al vettore normale. Cioè stiamo derivando il vettore normale lungo la direzione x che abbiamo scelto. Sulle carte allora sulle carte che cosa succede? Che abbiamo sigma da U verso X, le variabili U e V vanno in sigma di U virgola V, lo spazio tangente è generato da sigma U sigma V in tutti i punti della carta. E quando voglio fare L, dimentico il punto, diciamo, dentro alla carta. Quando calcolo L sul vettore tangente sigma U, e calcolo L sul vettore tangente sigma V, che cosa succede? Devo fare meno la direzione tangente calcolata nel vettore normale. E cosa vuol dire derivare lungo la direzione di U? Vuol dire fare la derivata parziale, meno n derivata parziale rispetto a U. E lo stesso per questo. Sigma di V calcolato in n è uguale a meno n di V, che significa meno la derivata parziale rispetto a V del versore. Nota siccome la norma di n è uguale a 1 perché abbiamo preso un campo di versori tangenti, allora L di sigma U, che è uguale a meno la derivata rispetto a U, è normale ad n, ed L di sigma V, che è uguale a meno la derivata rispetto a V, è anche lei ortogonale a N. Nessuna sorpresa, ovviamente, l'immagine deve essere nello spazio tangente e quindi per forza era ortogonale ad N. Ma perché ortogonale ad N? Semplicemente perché N è un versore e quindi le sue derivate sono ortogonali a lui stesse, a lui stesso. Dunque, e scriviamo naturalmente la matrice L di sigma U L di sigma V si scrive come la base sigma U sigma V moltiplicata per una matrice che chiamiamo ABCD. Questa matrice ABCD si chiama L, è la matrice di Weingarten nella base sigma U virgola sigma V della funzione L. La mappa di Weingarten comunque è una mappa lineare perché è differenziale di qualcuno, quindi è la mappa lineare, lei ha la sua matrice in tutte le basi che volete, noi sulla carta scegliamo come base dello spazio tangente sigma U e sigma V, scriviamo la matrice. Questa è la matrice della mappa di Weingarten. Attenzione, questa matrice può essere brutta a piacere. Può essere anche zero, per esempio. Sul piano è completamente zero, perché il normale è sempre lo stesso, il differenziale è identicamente nullo, la matrice è nulla. Quindi questa matrice non ha niente, porta informazioni, ma non, può essere una matrice invertibile oppure no. Può essere addirittura nulla, può essere qualunque cosa. E questa matrice deve portarci informazioni importanti per la curvatura. Come facciamo a tirarle fuori? Ah, è finito il tempo, quindi vediamo domani. Allora, quello che vediamo domani in sostanza è questo. Weingarten è un endomorfismo dello spazio tangente. Lo spazio tangente non è solo uno spazio vettoriale, abbiamo anche la prima forma fondamentale lì dentro. E quindi la prima cosa da chiederci è, questo endomorfismo, che cos'è rispetto alla prima forma fondamentale? E la risposta è un autoaggiunto. Weingarten è autoaggiunto rispetto alla prima forma fondamentale e allora useremo lo yoga della settimana scorsa per tirare fuori la seconda forma fondamentale, che sarà molto facile da calcolare e ci darà le informazioni sulla curvatura. Comunque vediamo domani. E oggi siamo il 10.